Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM. Una chiave di lettura.
Bentrovati tutti, cari amici, da Laura De Luca, da Serena Tullio in regia, Roberta Maccaroni alla console. Per la nostra chiave di lettura di oggi partiamo di nuovo dalla parola poco. Da quel poco che avevano, Gesù moltiplicò pani e pesci. Gesù non ci chiede quello che non abbiamo, ci ha ricordato Benedetto XVI all'Angelus di domenica scorsa, ma ci fa vedere che se ciascuno offre quel poco che ha, può compiersi di nuovo il miracolo. Quattro pani e due pesci vengono moltiplicati, ma le risorse mondiali davvero sono così scarse? Non la pensa così l'economista Domenico De Simone, avvocato, studioso di filosofia e di economia, che abbiamo in linea, che anzi si definisce un controeconomista, è vero avvocato?
Buongiorno a tutti, sì, grazie. Controeconomista perché l'economia si definisce la scienza della scarsità
e quindi, la scienza del poco.
La scienza del poco, sì, in tutti i manuali di economia nella premessa c'è scritto testualmente che non c'è economia laddove c'è l'abbondanza di beni, perché manca, perché non c'è il prezzo.
E infatti si dice anche fare economia, no? Per dire, insomma, far fruttare il poco.
Sì. Anche se poi no, il termine viene dal greco, viene dalle regole di gestione della casa, per questo è, no, i kos e la casa, nomos, no, sono le regole di gestione. Però nell'economia moderna è così, è scienza in quanto il presupposto della scarsità. E io invece dico che è esattamente il contrario, le risorse sono sempre sufficienti e l'economia consiste nel trovare le regole, le vie per dimostrare questo assunto. L'assunto è, io lo dimostro utilizzando un'idea di Tipler, Frank Tipler, che è un fisico cosmologo contemporaneo, che ha elaborato ed esteso a tutto l'universo un'idea che Hayek, premio Nobel per l'economia, ha applicato alle società di capitali.
E che
tuttora si applica, nel senso che il capitale di una società consiste non nella somma dei beni da cui essa è composto, ma nelle opportunità che quella organizzazione dei beni è in grado di generare.
Quindi nella creatività che è in grado di stimolare.
Esattamente, e che questa creatività, dice Tipler, è definibile in termini di qubit di informazione.
Di unità di informazioni.
Di informazioni, sì. E dimostra, ed è facilmente dimostrabile, che nel tempo di vita
di ciascuno di noi
la quantità di informazioni che possono essere assorbite, no, è certamente minore di quelle, tutte quelle che vengono generate, perché poi tra l'altro ciascuno di noi è ricettore di informazioni e trasmettitore di informazioni.
Ecco, quindi vuol dire che siamo potenzialmente ricchissimi.
Siamo potenzialmente ricchissimi.
E possiamo potenzialmente siamo in condizione di poter arricchire il mondo, l'ambiente che ci circonda, il nostro habitat.
Assolutamente sì, non solo, ma poi vede, c'è una cosa un po' particolare. Fino agli anni 60 la ricchezza delle nazioni veniva calcolata nei termini dell'attività primaria, diciamo così, le estrazioni minerarie e l'agricoltura, e quella secondaria che era l'industria. I servizi erano calcolati come, erano considerati un costo a carico,
certo,
dell'attività primaria e dell'attività secondaria.
Ecco, non attività non strettamente produttive, appunto.
Attività non produttive, no? Dopodiché ci si è resi conto che, poiché i servizi cominciavano intorno agli anni 60, un'importanza rilevante nel totale della produzione,
sì,
erano già oltre il 40%.
Sono diventati la voce maggioritaria poi del...
Adesso siamo all'80%,
sì,
dei paesi occidentali,
certo,
no, del posto,
un capovolgimento
a carico, sì, no, di quel 20%.
Sì.
No, e allora anche i servizi cominciano a entrare nelle attività produttive.
Cosiddette produttive, sì.
Cosiddette produttive. Ci si rese conto che forse c'era un errore di fondo nell'impostazione.
Certo.
Però dal punto di vista, diciamo così, economico, no? Ancora quell'impostazione che era di Adam Smith, di Marx, di Ricardo. No?
Sì, degli economisti classici.
Economisti classici, i quali vedevano la produttività nella terra essenzialmente, no? E poi nell'industria, no?
Sì.
Ebbene, quella visione è rimasta identica, nonostante poi le cose siano completamente cambiate.
Dunque, professore, avvocato, mi sembra di poter così riassumere che la stessa presentazione che gli organi di informazione, la stampa ci dà dell'attuale crisi economica sia almeno in parte, secondo questa sua interpretazione, viziata da un concetto di fondo.
Sì, decisamente sì.
Starebbe lei quasi per dirci che la crisi non esiste?
Dal punto di vista economico certamente no. La crisi è una crisi meramente finanziaria, ma è gestita in questo modo ed è vissuta in questo modo perché la finanza è lo strumento moderno per la gestione del potere. Le guerre non si fanno più se non proprio quando è strettamente necessario, con i cannoni e i carri armati, ma si fanno con la finanza.
Quindi la crisi economica come uno strumento bellico, o meglio uno strumento di potere per ulteriormente schiacciare le classi meno abbienti.
Sì, per impadronirsi del potere. Vede, c'è una strana situazione, ed è questa. Cioè, l'altro giorno sul Corriere della Sera c'era uno schemino interessante, si diceva che nei paradisi fiscali sono depositati qualcosa come 21 mila miliardi di dollari, ricordo, è quasi il 50% del prodotto interno lordo, un 42-43% del prodotto interno lordo del mondo, ed è pari alla somma del PIL di Stati Uniti e Giappone messi insieme. Questi 21 mila miliardi di dollari sono nelle mani di 10 milioni di persone, però di questi 21 mila miliardi, 10 mila miliardi sono nelle mani di 87 mila persone. Questo è l'assurdo.
Certo.
No? L'assurdo è che abbiamo un sistema che genera una distribuzione assolutamente ineguale della ricchezza, ma di una ricchezza talmente grande, no, da non poter che essere usata come strumento di potere.
Che cosa ci suggerisce la storia, avvocato, per uscire da questa situazione? Che cosa propone la controeconomia attraverso lei, controeconomista?
L'idea è quella di costruire un'economia
virtuosa,
diversa.
Sì, ha fatto diversa.
L'economia virtuosa. L'economia virtuosa nasce da una considerazione che il denaro non deve essere il fine, ma lo strumento, un mezzo.
Il denaro non è un fine, ma un mezzo.
Ma è un mezzo.
Il denaro non è un fine, ma un mezzo. Beh.
Ma perché sia un mezzo, no? È necessario che la gente non abbia questa tensione ad impadronirsene. E perché questo avvenga, c'è una vecchia idea di, una vecchia non tanto vecchia, sarebbe più del Novecento, di Silvius Gesell, peraltro ripresa da Keynes nel suo trattato, ed è quella di costruire un denaro a tasso negativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ce l'hai in mano perde valore e quindi devi spendere.
Deve circolare.
Deve circolare.
Deve circolare, non può essere accumulato. Mi sembra un principio vicino all'epoca dei comuni. È vero, quando l'economia ferma nell'epoca feudale si rimise in moto, dando una spinta tra l'altro anche alla rinascita della cultura in Europa.
Esattamente, esattamente. Ecco. La mia idea è proprio questa,
di tornare
a costruire delle comunità che si basino su un denaro diverso, anche perché poi in realtà, dato che effettivamente nell'economia il denaro svolge la funzione di mezzo di scambio.
Di medium di scambio, sì.
Di medium. Noi possiamo immaginare qualsiasi denaro vogliamo.
È nelle nostre mani.
Non bisogna utilizzare né il dollaro, né l'euro, né
è nelle nostre mani in senso veramente spregiudicatamente creativo.
La vera ricchezza è È la creatività.
Chiarissimo, avvocato, chiarissimo, grazie per averci dato così questa lettura alternativa e questa intuizione di un possibile superamento. Torneremo, ci prometta che tornerà a illustrarci i meccanismi di questa possibilità di rinascita per tutti noi. Grazie.
Molto volentieri. Buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci.
Era la voce dell'avvocato, economista, studioso di filosofia, Domenico De Simone, autore di vari saggi sul tema appunto della cosiddetta controeconomia.
Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.